Ave Maria, amici, eccoci qui insieme nella nostra rubrica di fede e scienza. Oggi parleremo, cari amici, dell'universo neonato. Questa affermazione, cioè questo aggettivo che si attribuisce all'universo, ci dice immediatamente che l'universo non è eterno, non è qualcosa che è sempre esistita. L'universo è stato creato, l'universo è nato in qualche modo, in un evento misterioso, in un'epoca che molti scienziati vogliono anche precisare, ma insomma, che sostanzialmente rimane ancora un mistero. Qual è la vera età dell'universo? Quanto è stato lontano nel passato la creazione dell'universo con le sue conseguenze fisiche è ancora un po' un dato scientifico incerto. Però possiamo sicuramente affermare che l'universo è in evoluzione e quindi c'è stata una sua infanzia. E c'è un suo presente che noi viviamo nel nostro piccolo sul pianeta Terra. Beh, qui bisogna fare comunque una precisazione, se volete una premessa. Ogni volta che noi alziamo gli occhi al cielo e guardiamo, non so, il sole, la luna, le stelle, non vediamo il presente di questi oggetti, ma il loro passato. Ecco, certe volte si tratta anche di un passato molto remoto. Non ci dobbiamo sorprendere perché questo fenomeno, che è un fenomeno assolutamente certo, sicuro e naturale, quindi è un fatto naturale, connaturato proprio alle leggi fisiche, è dovuto alla finitezza, alla limitatezza della velocità della luce. Ma non solo della velocità della luce, della velocità di ogni altra possibile forma di propagazione dell'informazione. Quindi intendo dire con questo che anche gli effetti, per esempio, gravitazionali, quello che noi chiamiamo anche sulla Terra peso, tutti questi effetti gravitazionali, sono trasmissibili con una velocità che è quella della luce, 300.000 km al secondo. Più veloce della luce non c'è niente nell'universo fisico creato, materiale, energetico. Ma insomma, per capirci che cosa significa? Significa che se noi guardiamo, ecco, per fare un esempio molto, molto comprensibile e analogo, che cosa succede, cari amici, quando noi vediamo scoppiare un fulmine? Quando vediamo scoppiare un fulmine, immediatamente o quasi immediatamente vediamo un lampo nel cielo, magari molto lontano, tra le nuvole, oppure quasi all'orizzonte, vediamo. O anche vicino a noi, ma vediamo innanzitutto un lampo. Solo dopo qualche secondo percepiamo il tuono, cioè il rumore fragoroso di questo lampo, di questa scarica elettrica. Questo perché? Perché l'informazione lampo è un'informazione di luce e la luce viaggia a 300.000 km al secondo. Invece il tuono, quello che percepiamo come un'esplosione, uno scoppio, è un'onda sonora di pressione dell'aria che si propaga a una velocità molto inferiore a quella della luce. Il suono viaggia nella aria a 320 metri al secondo. Fatti i calcoli, si vede che la velocità della luce è 874.000 volte più grande della velocità del suono. In pratica, Il lampo sembra che ci raggiunge quasi istantaneamente. Il tuono impiega magari svariati secondi, diciamo, per coprire quella distanza che ci separa dal luogo nel quale è scoppiato il fulmine. Ebbene, cari amici, qualcosa di esattamente analogo avviene per i fenomeni astronomici. Ad esempio, facciamo sempre un esempio molto comune. Quando noi vediamo sorgere il sole, ecco, quando vediamo sorgere il sole, per esempio, all'orizzonte, no? Dal mare, vediamo emergere dalle acque questo meraviglioso astro, no? Il sorgere del sole. E beh, siccome il sole dista dalla Terra, o la Terra dista dal sole, 150 milioni di chilometri, 150 milioni di chilometri, la luce non è che copre istantaneamente questa distanza, no? La luce è velocissima, tant'è vero che in un solo secondo fa 7 volte il giro della Terra, ma per coprire 150 milioni di chilometri la luce impiega 8 minuti. Ecco, allora questo che significa? Che noi vediamo adesso sorgere il sole, in realtà il sole già sta nel cielo da 8 minuti. Noi lo vediamo soltanto 8 minuti dopo quello che fa. Geometricamente il sole già sta sopra l'orizzonte da 8 minuti. E la stessa cosa al tramonto, quando noi vediamo tramontare il sole, sempre facciamo conto dietro l'orizzonte, in realtà lui già è tramontato da 8 minuti. Noi lo vediamo con questo ritardo. È un po' come il discorso dell'eco, no? Noi siamo in una valle, lanciamo un grido, questo grido si riflette sulle pareti delle rocce e torna indietro e arriva di nuovo alle nostre orecchie con un ritardo, tant'è vero che ci sembra che sia stata un'altra persona a pronunciare, a lanciare quel grido. Pensate che i greci pensavano che si trattasse di una ninfa dei boschi, che loro hanno appunto battezzato col nome di Eco, che era condannata da Giunone, da Era, ecco, dalla dea Era, a ripetere sempre le ultime parole che venivano pronunciate dagli uomini, ecco, come punizione, perché non aveva avvisato Giunone dei tradimenti di Zeus, ma insomma, questa è la mitologia greca. In realtà oggi la scienza ci dice che l'eco, così come il fatto, no, il fatto del sorgere del sole o il suo tramonto, li percepiamo con un ritardo perché la velocità del suono, nel caso dell'eco, e la velocità della luce, nel caso del sorgere e del tramonto del sole, sono finite, non sono infinite. Ma questo che cosa comporta, cari amici? Comporta che ogni volta che noi alziamo lo sguardo al cielo, quello che riguarda il sole lo percepiamo con 8 minuti di ritardo, quello che riguarda la luna soltanto con 1,5 secondo di ritardo, la luna è molto più vicina, 384.000 km, la luce impiega 1,5 secondo per andare e tornare. Per andare e un altro 1,5 secondi per ritornare dalla luce, dalla luna. Ma se ci spingiamo a guardare il cielo remoto, nelle profondità del cielo, come fa per esempio il telescopio Webb, James Webb, le cose diventano veramente sorprendenti, no? Per esempio, anche qui facciamo un esempio: se guardiamo la nebulosa, la galassia di Andromeda, che cosa vediamo? Vediamo una galassia simile alla nostra Via Lattea, ma la distanza di Andromeda è talmente grande rispetto alla Terra, rispetto alla nostra galassia, che la luce impiega 2.500.000 di anni per arrivare a noi. Quindi noi stiamo vedendo com'era la galassia di Andromeda 2.500.000 di anni fa. Ecco, la cosa è stupefacente, ma è così, è un dato scientifico certissimo questo. Ecco, facciamo conto che su un pianeta remoto della galassia di Andromeda ci sia qualcuno che ha un telescopio tanto potente da poter osservare la superficie della Terra. Sapete che cosa vedrebbe? Vedrebbe la Terra di 2 milioni e mezzo di anni fa. Magari vedrebbe, non so, delle capanne, oppure vedrebbe che l'uomo ancora non ci sta, che ci stanno soltanto foreste, animali, magari potrebbero dire tra sé e sé questi abitanti di questo remoto pianeta che orbita intorno a una stella di Andromeda, potrebbero dire ma sulla Terra non c'è proprio niente, no? Che ce ne importa? È soltanto un pianeta coperto di alberi e di foreste. E invece ci siamo noi, ecco. Quello che non vedrebbe però sono i dinosauri, perché i dinosauri si sono estinti 64 milioni di anni fa. Quello che loro vedono invece risale a 2 milioni e mezzo di anni fa. Sono cifre spaventose, cari amici, noi sì, diciamo di comprenderle, ma relativamente. Pensiamo che nostro Signore, ecco, era sulla Terra circa 2000 anni fa. Ecco, 2000 rispetto a 2 milioni e mezzo di anni fa. È 1.000 volte, più di 1.000 volte più piccola. Quindi la nostra storia è quasi un niente se la paragoniamo a queste cifre che riguardano il cosmo. Beh, non ci potremmo a questo punto domandarci, vabbè, ma se guardiamo ancora più lontano, che cosa vediamo? Vediamo l'universo neonato, perché lo vediamo come era milioni di miliardi di anni fa. Anzi, dobbiamo dire che l'oggetto più lontano, l'osservazione più lontana che è stata fatta, ci dimostra che noi non possiamo vedere la nascita dell'universo, perché esiste una specie di nebbia impenetrabile dalla luce normale che offusca la nascita dell'universo. Possiamo vedere soltanto un universo neonato, ma non nel momento della sua creazione, non nel momento della sua nascita. Le immagini più chiare che sono state mai raccolte di questo universo neonato sono state raccolte al telescopio cosmologico di Atacama in Cile. Questo strumento ci ha fatto vedere eventi che risalgono quasi alla nascita dell'universo, quasi a 13,8 miliardi di anni fa, come pensano gli scienziati. Ma si tratta soltanto di una specie di nebbia che in realtà non sta nel dominio della luce visibile, sta nel dominio delle radioonde, delle onde radio, e ci rivela questa radiazione di fondo cosmico che, dietro la quale, inaccessibile per il momento dai nostri strumenti, si celano gli eventi più primordiali, più vicini alla creazione dell'universo. Naturalmente queste, cari amici, sono tutte ipotesi, sono tutte verità scientifiche, ipotetiche. Perché? Perché noi non possiamo realizzare nei nostri laboratori la nascita dell'universo, no? Come si fa a rifare in laboratorio l'intera nascita dell'intero universo? No, possiamo fare soltanto delle piccole riproduzioni, dei piccoli esperimenti nel piccolo, che però riproducono delle temperature che sono state raggiunte dall'universo nelle sue prime fasi di vita. Quindi un piccolo microscopico mini universo riprodotto per esempio all'LHC, negli acceleratori di particelle. È curioso questo fatto che, come se Dio ci volesse in qualche modo celare, ecco, dà la possibilità di conoscere all'uomo fino a un certo punto. E allora la nostra sete di conoscenza dove si deve rivolgere? Si rivolge alla verità rivelata. Ecco, che cosa leggiamo nella Bibbia, nel libro della Genesi? Leggiamo queste parole solenni, che però si accordano perfettamente con le osservazioni scientifiche. Sta scritto proprio all'inizio della Sacra Scrittura: in principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe e deserta, le tenebre ricoprivano l'abisso. E lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Poi Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Poi disse, leggiamo dopo qualche rigo, sia il firmamento in mezzo alle acque. E Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo e fu sera e fu mattina, e questo nel secondo giorno. Dunque, cari amici, la chiave di lettura, direi, non solo di queste parole della rivelazione fatta da Dio agli uomini, ma anche delle osservazioni che possiamo fare noi con i nostri strumenti, beh, la chiave di lettura di questi misteri è una chiave di lettura spirituale, è una chiave di lettura simbolica. Don Dolindo Ruotolo, nell'opera del commento alla Genesi, dice così: alcuni si stupiscono che Dio abbia potuto creare tanti innumerevoli corpi celesti per la Terra, che è uno dei più piccoli pianeti dell'universo. Del resto, egli non lavora di più a formare gli elettroni di un atomo di quello che lavori a formare gli astri. Innanzi a Dio è immensamente piccolo il cielo, con tutti i suoi corpi colossali, come è ugualmente importante l'atomo, con le sue particelle imponderabili. Dio solo è grande e innanzi a Lui tutte le cose sono un nulla. Egli ha voluto darci, nell'armonia dei cieli, l'idea più accessibile a noi della sua onnipotenza, della sua sapienza e del suo amore. È proprio così. E ricordiamo, cari amici, che noi possiamo guardare il cielo con gli occhi del corpo, ma nel futuro di ognuno di noi c'è un cielo spirituale che trascende ogni cosa creata. A risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.